Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Daniele Vicari?
È uno che cerca di non rimanere scollegato da quello che gli succede intorno.
Nel tuo romanzo reportage, Emanuele nella battaglia, racconti vari aspetti legati al tristemente noto delitto di Alatri. Cosa hanno in comune le terribili vicende di Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte?
Ma allora, hanno in comune la dinamica, molto simile. Hanno in comune il fatto che le vittime si somigliano tra di loro, ma anche i carnefici si somigliano tra di loro. Le vittime sono due ragazzi, due splendidi ragazzi di 20 anni, pieni di energia, con la voglia di andare a lavorare, tutti e due dei lavoratori, senza grilli per la testa, persone che hanno desiderio di costruire la propria vita affrontando, diciamo, giorno per giorno le difficoltà che la vita ti pone. E invece i carnefici sono delle persone che vivono al di sopra delle loro possibilità e vivono programmaticamente al di sopra delle loro possibilità attraverso strumenti, diciamo, discutibili che però sono socialmente, se non accettati, comunque compresi. Cioè vivono di espedienti, di violenze, di piccole violenze, si collegano alla microcriminalità locale e per questo, diciamo, gestiscono il territorio. Sono dei soggetti paramafiosi, anche se non sono dei mafiosi, nel senso che i mafiosi sono, con la parola mafiosi ci riferiamo a delle organizzazioni molto complesse, ramificate. Queste persone invece hanno solo un atteggiamento mafioso, in questo senso sono dei paramafiosi, cioè che cosa fanno? Controllano il territorio. Bullizzano per controllare il territorio, bullizzano quelli che incontrano, negozianti, ragazzi che frequentano i locali notturni, persone semplici che passano davanti a loro in un momento sbagliato e questa loro caratteristica. E questa caratteristica pone quasi sullo stesso piano i due gruppi che hanno distrutto la vita di due famiglie e ucciso due ragazzi, appunto Emanuele e Willy.
Perché hai scelto di raccontare la storia di Emanuele Morganti?
Ho scelto di raccontare la storia di Emanuele Morganti inizialmente per un impeto, diciamo così, molto personale, perché Emanuele io lo conoscevo, lo conoscevo da quando era piccolo. Perché io vengo da un paese della provincia di Rieti, un piccolo paese dove la mia famiglia ha un esercizio commerciale, un bar, e il papà di Emanuele frequenta questo bar da quando l'abbiamo aperto, da circa 30 anni, perché è un cacciatore, lui viene a caccia da noi. Tra l'altro, io sono sempre stato contro la caccia, per esempio, ho cominciato proprio facendo attività politica, ho cominciato proprio con i movimenti ambientalisti, infatti da noi c'è un parco naturale che abbiamo in qualche modo fondato, un gruppo di giovani ha fatto questa battaglia per costruire il parco naturale ed il parco naturale però consente ai propri confini, ai propri limiti l'uso della caccia, anche come regolatrice del sovrappopolamento, che so, di cinghiali, negli ultimi anni è stato quello il problema. Quindi da noi ci sono dei cacciatori che vanno a caccia e Peppe, il papà di Emanuele, è uno di questi. Emanuele fin da piccolo ha seguito il padre nell'attività, diciamo, della caccia. E quindi lo conosco, era amico dei miei nipoti, insomma, e 2 settimane prima che lo ammazzassero gli ho fatto il caffè.
Uno dei vari aspetti che hai indagato nel tuo libro è il ruolo dei media, ce ne puoi parlare?
Il ruolo dei media, diciamo, per certi versi auspicabile, auspicato e inevitabile è accorgersi del fatto e raccontarlo. Però la questione è come i media si collegano al contesto socioculturale del paese raccontando questi fatti. L'esplosione dell'informazione nel momento in cui accade un avvenimento del genere che colpisce profondamente la collettività crea un lutto, una frattura insanabile nella collettività, i media raccontano immediatamente questa frattura. Ma raccontando questa frattura, inevitabilmente qua e là scivolano in una specie di romanzesco che mette sempre su un altro piano il ruolo della vittima e anche quello del carnefice. E allora, siccome io di mestiere faccio il narratore, sono rimasto immediatamente colpito da come la vicenda di Emanuele è stata raccontata. Per esempio, faccio un esempio. Inizialmente si diceva che Emanuele fosse stato ammazzato da un gruppo di albanesi. Poi si è scoperto che in realtà tutto era cominciato a causa di un ragazzo ubriaco dentro la discoteca che colpiva Emanuele. Emanuele, diciamo, ha fronteggiato questo ragazzo, e questo ragazzo, completamente ubriaco e privo di controllo, era un ragazzo di Frosinone, perfettamente italiano, con soprannome l'Albanese. Su quella vicenda si è costruita un'aggressione mediatica alla comunità albanese che a me ha fatto veramente impressione, perché ci sono stati tutta una serie di giornali di estrema destra, per esempio, che si sono buttati su questa vicenda, salvo poi non fare nessuna smentita una settimana dopo, quando era ormai chiaro che la vicenda, la questione albanese, non c'entrava niente. Anche se nel gruppo, diciamo, di persone che ha aggredito Emanuele c'era un ragazzo di madre albanese e di padre italiano, insomma, sono cose che non hanno né capo né coda, no? Quindi, perché racconto questo? Perché è chiaro come poi agisce l'informazione quando si declina anche politicamente. Quando entra in campo la politica, ci dimentichiamo Emanuele e improvvisamente ci accorgiamo che l'obiettivo dell'informazione standardizzata e legata ad un obiettivo politico è quello di costruire un immaginario, per esempio, contro l'immigrazione. Ok? Ma fosse stato solo questo, diciamo, il problema che si è creato nel rapporto tra informazione e vicenda di Emanuele, diciamo, saremmo quasi nella normalità, purtroppo, perché accade tutti i giorni. Quella, la cosa più grave che è accaduta è che a un certo punto i cosiddetti carnefici hanno cominciato a utilizzare l'informazione, hanno cominciato loro stessi a avere un rapporto con i giornalisti, hanno cominciato anche a depistare l'informazione e con essa hanno tentato di depistare le indagini. Allora tutto questo è venuto fuori con il processo, attraverso le inchieste della polizia, dei carabinieri, anzi. Allora mi sono chiesto: ma che mestiere faccio io? No? Cioè, io comunque faccio parte del mondo dell'informazione, accidentalmente vengo anche da quelle zone, quindi conosco molto bene le dinamiche locali, e ho pensato: forse a questo punto, siccome mi aspetto che tra poco si farà il processo alla vittima, è bene che me ne occupi, no? E la vittima in questo caso è una persona a me cara, che conosco, e quindi ho cominciato a fare un lavoro, come posso dire, sotterraneo, di raccolta più che di informazioni, che non avevo assolutamente, non ho la pretesa di avere più di altre entità, che sia il giornalista o che sia il poliziotto. Ho più che informazione, ho raccolto la relazione che c'è tra il contesto sociale che ha creato, prodotto la tragedia di Emanuele e la famiglia di Emanuele. E quindi raccontando la storia di Lucia, la mamma di Emanuele, e di Melissa, la sorella di Emanuele, in qualche modo ho cercato di accendere qualche faretto nella notte di questa socialità un po' malata, che sembra che produca la morte in maniera inevitabile, no? Ed è quello poi che ci arriva anche dall'informazione, perché l'informazione, per esempio, immediatamente si adegua al luogo comune, che vede come forse inevitabili o comunque insensate le azioni criminali che producono la morte di un ragazzo meraviglioso come Emanuele. Ecco, lo stesso rischio lo sta correndo Willy. Solo che il contesto sociale nel quale accade la vicenda di Willy è diverso da quello nel quale è accaduta la vicenda di Emanuele, perché Colleferro è una cittadina meno chiusa di Alatri. ha una storia operaia di conflitto sociale, ci sono delle associazioni, c'è l'AMPI, c'è Libera per esempio, no? Che monitora la presenza della mafia in tutto il territorio a sud di Roma fino a Napoletano, fino ai confini, diciamo, con la Campania, e infatti nei report annuali che fa Libera su quella zona possiamo facilmente leggere in maniera chiara, netta, la qualità e la quantità della presenza mafiosa e del traffico di stupefacenti in quella zona lì. E sia gli assassini di Emanuele, sia gli assassini di Willy, che devono ancora essere processati, quindi facciamo mille eccezioni e mille, diciamo, mille se di fronte a questa realtà nuova e tragica, comunque hanno a che fare in qualche modo con dei traffici che fanno sì che queste persone si possano permettere di vivere al di sopra delle loro possibilità.
In un commento per il manifesto hai scritto che i balordi che hanno ucciso Emanuele e Willy si somigliano e ci somigliano. Cosa intendi?
Intendo che il fatto che la nostra società, per fortuna, produce dei ragazzi come Willy e come Emanuele, però per sfortuna produce anche i loro assassini. E definendoli bestie, mettendoli fuori dal consesso umano, forse in qualche modo ci tranquillizziamo, ma facciamo un'operazione di rimozione. Sarebbe in qualche modo consolatorio, è consolatorio pensare che non fanno parte della nostra società queste persone. In realtà fanno parte della nostra società e forse ci somigliano ancora di più delle loro vittime, perché noi accettiamo un livello di violenza nella nostra società che passa attraverso, per esempio, la comunicazione politica, e attraverso la comunicazione politica passa anche nelle coscienze, nella coscienza collettiva. Se, per esempio, cosa che accade regolarmente in Italia ormai da più di 20 anni, la comunicazione politica tende a creare un nemico per polarizzare l'opinione pubblica, questo nemico cambia volta per volta, ma ha dei connotati abbastanza simili. In genere è una persona irregolare o un gruppo di persone irregolari, cioè non sono regolarizzate all'interno della società. Il gruppo più consistente è quello degli immigrati, che arrivano, non hanno una relazione con le strutture profonde della nostra società, ma hanno un rapporto solo con la forza pubblica oppure con nessuno, perché sono completamente abbandonati a loro stessi e attraversano il nostro territorio come se fossero dei fantasmi, no? E però queste persone, attraversando il nostro territorio, hanno delle esigenze, dei bisogni, quindi necessariamente si relazionano con la società. Se io li considero come un tutto unico e faccio per anni, per decenni, una politica sulla sicurezza che è completamente incentrata sulla paura di questo gruppo sociale, immediatamente questo gruppo sociale diventa un obiettivo. E questo obiettivo sembra funzionale a salvare la nostra collettività a fronte di un'altra forma di collettività. In realtà le vicende di Willy ed Emanuele dimostrano esattamente il contrario, perché Willy e Emanuele, non facendo parte del clan, dei clan che ne hanno prodotto la morte, sono stati visti come nemici. E quindi in qualche modo queste persone, questo gruppo di persone, si è sentito legittimato ad eliminarli, ad eliminare il loro problema. Qual era il loro problema? Sono dei ragazzi, Willy e Emanuele, dei ragazzi, diciamo, che non combattono, non sono dei combattenti, ma sono dei resistenti, cioè sono delle persone che fronteggiano quel tipo di atteggiamento. E a questi gruppi di persone di cui sto parlando, cioè ai gruppi criminali o paracriminali, non sta bene che qualcuno li fronteggi, non accettano di vedere qualcuno che non si piega, e quindi chi non si piega muore.
Da cineasta, ti sei interrogato sulle accuse mosse in questi casi di cronaca ai creatori di film e serie TV come Gomorra e Romanzo Criminale?
Assolutamente sì, chiaro, ma anche mi sono interrogato anche sui miei film. Cioè, quando noi raccontiamo episodi di violenza, noi possiamo avere vari atteggiamenti nei confronti di questi episodi di violenza o di soggetti violenti, cioè possiamo estetizzare le loro gesta o possiamo problematizzarle. Quindi è una scelta di fondo che fa il cineasta, il narratore, che sia poi un cineasta o sia uno scrittore o un giornalista, non è che faccia molta differenza. E quindi semplicemente quando succedono queste cose si rinnova un'antica, come posso dire, consuetudine, che vuole che queste persone, questi clan, utilizzano l'immaginario cinematografico per costituire la loro identità, o almeno una parte della loro identità. Questo lo racconta anche Gomorra stessa, cioè i mafiosi di cui racconta Gomorra vivono in case che sono ispirate a Scarface, ok? E le loro gesta sono ispirate ai grandi mafiosi raccontati dai film americani. Inevitabilmente questa forma di rispecchiamento viene fuori anche viene fuori anche con i nostri film, con le nostre opere. È per questo che secondo me gli operatori dell'informazione, i narratori si devono fare delle domande, no? Sono delle domande che noi dobbiamo porci con grande libertà, perché non dobbiamo rinunciare a nessuno dei presupposti che definiscono la libertà d'espressione. Allo stesso tempo non possiamo sottovalutare l'importanza di quello che facciamo. E se io trovassi sul profilo Facebook di una di queste persone l'immagine di un mio film, mi dovrei fare una domanda. Ecco, delle domande secondo me è giusto che ce le facciamo tutti.
A proposito di giovani e cinema, sei fondatore e direttore artistico della scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté. Ci puoi raccontare questa esperienza?
Beh, forse l'esperienza più compiuta e interessante che ho fatto nella mia vita lavorativa, diciamo, cioè con il cinema, perché la scuola, nata ormai 10 anni fa, aveva come scopo quello di far cadere le barriere sociali che impediscono a ragazzi che non appartengono a famiglie facoltose di entrare prima di tutto in un contesto formativo e poi dal contesto formativo riuscire a penetrare dentro il tessuto produttivo. Ed è per questo che abbiamo pensato fin da subito di fare una scuola a carattere professionale, no? Ovviamente una scuola è una professione particolare, quindi in realtà i nostri ragazzi e le nostre ragazze fanno un percorso molto complesso anche di conoscenza del cinema, non solo di conoscenza del fare cinema, ma anche della storia del cinema, della critica del cinema. È un'esperienza straordinaria perché rinnova in me ogni giorno il desiderio di fare cinema. Per esempio, quest'inverno, quando abbiamo organizzato, a causa del lockdown, abbiamo organizzato la didattica a distanza e abbiamo chiesto ai nostri allievi di fare dei film a distanza, io mi sono detto perché io no? E quindi, conseguentemente, ho tentato di fare un film a distanza.
Il film in questione si intitola Il giorno e la notte. Nonostante sia stato girato durante il lockdown, non è sul coronavirus. Di cosa parla quindi?
Cerca di mettere un po' a fuoco una domanda che io mi sono fatto durante il lockdown, cioè che fine fanno i nostri sentimenti se rimaniamo imprigionati a casa? Siccome i personaggi del mio film rimangono imprigionati a casa per un attacco terroristico indefinito a cui è sottoposta la città di Roma, accettano di rimanere chiusi in casa per motivi di sicurezza e nel momento in cui accettano di rimanere chiusi in casa per motivi di sicurezza, improvvisamente i loro rapporti mutano, si esasperano, diventano complicati. E quindi ho cercato di indagare nella narrazione insieme allo sceneggiatore Andrea Cedrola, con cui ho scritto la sceneggiatura, e agli attori che hanno interpretato questi ruoli. Ho cercato di indagare esattamente questo disagio che poi rende problematico la condivisione dell'esistenza dentro le mura di una casa.
La paura, quindi anche come forma di controllo, è qualcosa che noi abbiamo vissuto quasi 20 anni fa, anche a Genova, che tu hai raccontato in Diaz. Ne parli, ti viene chiesto di parlarne ancora oggi. Come Cosa è rimasto di quelle giornate e soprattutto cosa ti ha spinto a raccontarle?
Del 2001 c'è, scusa il gioco di parole, ma c'è un 1-2 che noi dobbiamo sempre tenere presente, cioè Genova e l'11 settembre. Cioè Genova e l'11 settembre insieme hanno determinato il tracollo di una visione, diciamo, democratica della società. A Genova, diciamo, le forze politiche e militari di tutto il mondo, attraverso la polizia italiana, hanno voluto dimostrare che manifestare il proprio dissenso, una forma di organizzazione sociale, non solo non è scontato, ma è dannoso e pericoloso. Con l'11 settembre si è completato questo processo, nel quale in qualche modo si accetta non solo di non essere conflittuali con la società in cui siamo, ma anche di essere controllati in maniera capillare in tutte le nostre manifestazioni della quotidianità. Insieme a questa tendenza si è sviluppato una formula tecnologica, che è quella che ruota intorno all'informatica, che è proprio basata sul controllo di tutte le nostre pulsioni, delle nostre idee. Tant'è che ci illudiamo che sia gratuita, in realtà noi paghiamo con dando ai social, ai gestori dei social, dando i nostri dati, che diventano dei pacchetti che poi vengono venduti per motivi pubblicitari e recentemente abbiamo scoperto anche per motivi politici durante le campagne elettorali. Allora, se in questo ventennio piano piano ci siamo abituati ad essere controllati e ci siamo abituati a regalare la nostra privacy in cambio del gioco meraviglioso di società che ci propone che ci propongono tutte le piattaforme social, ecco che nel momento in cui per motivi seri, cioè per una pandemia, ci viene in qualche modo comunicato che dobbiamo rimanere in casa perché si rischia molto ad uscire, il processo di assuefazione a questa sorta di strano regime globale è compiuto e noi dobbiamo esserne consapevoli, cioè essere consapevoli dei rischi che stiamo correndo dal punto di vista delle pratiche democratiche, dal punto di vista, perché la privacy che cos'è? La privacy sostanzialmente è la tua non raggiungibilità. Cioè io, se sono una persona libera, non sono una persona raggiungibile, cioè sono dove mi pare nel momento che mi pare, no? Che poi era la base fondamentale della, come posso dire, dell'idea liberale, nemmeno dell'idea socialista, no? Che presupponeva comunque un controllo sociale. Nelle teorie liberali l'individuo è il terminale di tutto, non è lo Stato, ok? E invece quello che stiamo vivendo noi nega proprio questa chance dell'individuo, cioè l'individuo deve essere sempre connesso, quindi sempre raggiungibile, quindi sempre controllabile. Ecco, questo tipo di dinamiche, che adesso sto descrivendo in maniera esasperata, ma diciamo non credo di essere andato tanto lontano dalla realtà, questo tipo di dinamiche hanno un costo. Noi dobbiamo decidere adesso, che stiamo uscendo dalla pandemia, fino a che punto vogliamo pagare questo costo. Per esempio, siamo disposti a rinunciare completamente alle libertà civili per essere controllati? In che termini siamo? Sono delle domande che ciascuno di noi si fa, no? Si deve fare. In che termini siamo disposti a rinunciarvi? Qual è il do ut des? Cioè, cosa ci guadagno? Ci guadagno solo la salute? Ci perdo solamente la libertà? Ecco, queste sono delle domande che secondo me fino a qualche tempo fa non era possibile porsi, perché non esisteva, non è mai esistito nella storia dell'umanità un livello di controllo sociale così importante come quello che noi stiamo sperimentando.
Un'ultima domanda: come cineasta ti senti più o meno libero rispetto a 10 o 15 anni fa?
Più che come cineasta, come persona che nel tempo ha sviluppato un'attitudine che io posso definire in termini un po' schematici, cioè posso dire io sono un socialista libertario, cioè per me il commercio sociale, lo scambio tra me e le altre persone che compongono la mia società deve essere uguale e non mi deve schiacciare, così come io non devo schiacciare le persone che sono intorno a me. Quindi sono alla ricerca di un equilibrio. Come cineasta agisco allo stesso modo. Per esempio, il termine indipendenza, no? Io sono più o meno indipendente se lavoro con una struttura produttiva di un certo tipo o con una struttura produttiva di un altro tipo. La mia indipendenza ha a che fare con i presupposti della mia formazione, delle mie idee sul mondo o con gli strumenti che ho a disposizione. Ecco, secondo me nella dialettica tra queste due questioni si risolve la poetica, tra virgolette, di ciascun cineasta. Cioè chi si sbilancia di più in un verso, chi si sbilancia di più in un altro. Io cerco un impossibile equilibrio tra questi due elementi.
Grazie.
Grazie a te.